Possiamo cominciare oggi con una domanda da parte di James.
James, Dio ti benedica, Jamesino.
Interessante questo, credo che molti di voi volete sapere. Abbiamo studiato diverse volte nel passato come sulla seconda morte, il fatto che le anime che sono dannate all'inferno non vivono per eternità nel tormento, nel lago di fuoco. Ma abbiamo studiato che la seconda morte è quella dell'anima e quindi le anime muoiono e quello che rimane è solo le carcasse, che diciamo bruciano come un ricordo, come un insegnamento, una lezione per ricordare nell'eternità a tutti quello che è successo ai ribelli. Allora, una domanda che spesso riceviamo dai fratelli, che di solito sono tutti d'accordo perché capiscono che Dio è un Dio d'amore. E una domanda che spesso riceviamo è su Apocalisse 20:10, che anche James ci presenta questa domanda e sarebbe bene rispondere chiaramente una volta per tutti, così capiamo bene cosa succede nel lago di fuoco. Allora, James dice: cari fratelli, un abbraccio con amore a tutti voi. Ho bisogno di un chiarimento riguardo Isaia 66:24 e Apocalisse 20 verso 10. Fratello Giuseppe, nel lago di fuoco solo i corpi si consumeranno, mentre l'anima muore. È la fine, nessun tormento. L'altra scrittura di Apocalisse 20:10 dice che la bestia e il falso profeta e Satana saranno gettati nel lago di fuoco e tormentati giorno e notte dei secoli dei secoli. E qui la cosa cambia. Se puoi, fratello Giuseppe, chiariscimi queste scritture. Grazie, ciao, siete sempre nel mio cuore.
Grazie,
Allora,
Ames.
leggiamo Isaia 66, 24 e anche Apocalisse 20.
Sì.
Isaia 66, 24.
Sì, poi chiarisci un po' la domanda anche, ok?
Ok.
Che qua il segreto per dare una risposta chiara, la domanda deve essere chiara. A volte quando mi intervistavo in certe radio in Europa facevo ripetere sempre le domande, perché se uno che risponde prima di aver capito è uno stolto e rimane confuso. Capisci? Quello parla di Roma e tu rispondi di Toma e fa rima. Eh no, caro. Devi capire bene la domanda, va bene? Il dottore che dà una pillola così, ok, questo dovrebbe andare bene, magari lo uccide. Quindi va bene, avanti, Dora.
Allora, Isaia 66:24. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne.
Va bene.
Allora, in questa scrittura abbiamo studiato che dice i cadaveri di quelli che si sono liberati sono bruciate. Quindi non è l'anima che è bruciata, è tormentata. Ed è questo che anche Yame sta chiedendo. Questa scrittura è chiara. Però poi leggiamo Apocalisse 20:10, dove parla della bestia, l'anticristo, il falso profeta e Satana, che saranno gettati nel lago di fuoco. E dice che questi vengono tormentati nei secoli dei secoli per eternità. E sembra che è una contraddizione. Come può un cadavere morto che non può sentire niente, non sente il dolore, come può essere tormentato nei secoli dei secoli? Allora, è l'anima che è tormentata o come si spiega questa scrittura? Leggiamo
Beh.
Apocalisse 20 verso 10.
Apocalisse 20, 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nel stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Grazie, Dora. Allora, Giuseppe, come si spiega questa apparente contraddizione?
Quindi ripetiamo, la contraddizione sarebbe in due parole.
Che in Isaia 66 dice che i cadaveri sono quelli che bruciano nel lago di fuoco, mentre in Apocalisse 20:10 dice che la bestia e il falso profeta sono tormentati. Non dice anima, non dice cadaveri, ma dice che sono tormentati nei secoli dei secoli. Quindi tormento significa dolore. Un cadavere non sente dolore.
Va bene, e allora siccome non parla di anime, non
No,
parla di corpo, qui
no.
bisogna interpretare.
Sì.
Che la Bibbia bisogna a volte interpretarla, quando mancano cose specifiche bisogna interpretare. Va bene. E per esempio dice, tu sei pietra, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Allora c'è ci sono la gerarchia cattolica, Pietro, siccome Pietro si è dato il caso che è morto qui a Roma, allora siamo noi, va bene? E se io sono stato in India, a Madras, e sono andato sul monte San Thomas, dove è morto l'apostolo Tommaso, ucciso dagli Hindu, e qui lì c'è la chiesa in India, la chiesa di San Thomas, e loro sono tutti diciamo fanatici che sono stati fondati direttamente da San Tommaso, quindi sono la migliore chiesa. Quell'altri sono la migliore chiesa che l'ha fondata Martin Lutero, quell'altri perché l'ha fondata un altro, e non mi mica perché Pietro muore a Roma quella deve essere l'unica chiesa. In realtà la chiesa, la sede principale della chiesa dov'è, Angela?
Nel nostro cuore?
In cielo.
In cielo. Nuova Gerusalemme.
La sede geografica della chiesa vera dov'è?
Sì, è nel cielo.
È Nuova Gerusalemme.
Sì.
Okay. Giovanni 4, Gesù dice non su questo monte, Samaria, né a Gerusalemme, e aggiunge qualcosa, né al Vaticano, né a Brooklyn, nella la base dei testimoni di Geova, né nello Utah, la base dei mormoni, eccetera. No, Gesù dice né su questo monte e né a Gerusalemme. Gerusalemme non c'è un posto più religioso del mondo, non c'è, quello è la base delle tre religioni principali mondiali. Allora, quindi bisogna interpretare. Come si interpreta? Allora, sono le carcasse che bruciano, come giustamente dice Isaia 66, 24, va bene? O sono le anime? E qui bisogna andare a cercare aiuto. Dove cerchiamo aiuto?
Nella parola.
Nella Bibbia, non è che andiamo a ascoltare i predicatori o ascolta me o te, si va nella Bibbia. Allora, innanzitutto voglio dire, perché Dio dovrebbe tormentare i dannati? Andiamo adesso per gradi, andiamo per logica. Dio ha piacere nella morte? Risposta:
no.
No, nemmeno ha piacere nella morte dei nemici? Risposta:
no.
No. No. E dove lo dice? Adesso lo leggiamo. Ma se lui non vuole che essi nemmeno muoiano, perché dovrebbe? Dice: non voglio che muoiano, però li faccio soffrire, strillare, gridare, torturati per l'eternità.
No.
Capito? Cioè, che senso ha? Allora, ti ho dato delle scritture, qual è la prima? Ezechiele?
Ezechiele 33, 11.
Vai, saltali.
Di loro, come è vero che io vivo, dice Dio al Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva.
Convertitevi
dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele?
Capito? E invece hanno preferito morire, perché hanno continuato a ribellarsi e sono stati uccisi e hanno mandato a Babilonia. Ezechiele 18:32.
Ezechiele 18:32. Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio il Signore.
Convertitevi
dunque e vivete.
Va bene? Quindi Dio non ha piacere nella, non è, chi è l'angelo della morte? Ci sono dei film che fa vedere questi angeli di Dio. No, l'angelo di Dio non è l'angelo della morte. Oh. Gli angeli di Dio non sono né l'angelo della morte, né dei cancri, né dei tumori, né delle malattie. No, l'angelo della morte è Satana.
Sì, perché la morte è entrata nel mondo per via del diavolo.
Oh, cosa c'entra l'angelo? So che c'era una serie televisiva molto famosa.
È bella.
Bella anche. eccetera, ma sbagliato, l'angelo della morte c'è questo bellissimo angelo, no, l'angelo della morte è Satana,
sì.
Quindi
sì,
cerchiamo,
sì,
di non prendere per oro colato Vangelo 24 carati i film, va bene?
Sì, sì,
alla Bibbia, per cortesia. Allora, secondo passo, è vero che la bestia sarà tormentata, certo è scritto, certo, ma la parola cosa dice? La parola di Dio parla di corpo, non di anima. Dove lo dice? Daniele 7,11, avanti, poi andiamo a Matteo 10.
Daniele 7,11. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava.
Corno, che abbiamo studiato, questo corno è l'anticristo.
Guardai fino a quando la bestia fu uccisa.
L'anticristo, lo stesso.
E il suo corpo distrutto.
Il corpo distrutto?
Gettato nel fuoco per essere arso.
Attenzione, non dice il suo corpo catturato, non dice gettato nel fuoco per essere tormentato. Arso vuol dire arso, bruciato, incenerito, distrutto, finito, ciao, arrivederci, morta là.
Allora, in Apocalisse 20 dice la bestia è gettato nel lago di fuoco dove è tormentato nei secoli del secoli, però in Daniele 7:11 chiarisce la bestia è uccisa, il suo corpo è gettato nel fuoco.
Ecco, se tu metti in serie queste due scritture, cosa trovi? Apocalisse 20 dice che
la bestia
Apocalisse 20, pardon, Apocalisse 19 verso 20, va bene? Hai sbagliato capitolo. Ecco, Apocalisse 20 verso 10 è il diavolo gettato. Invece la bestia e il falso profeta sono gettati verso 20, ma di Apocalisse 19.
Sì,
cosa dice? Leggilo, Dorina.
Apocalisse 19, 20.
Chi ce l'ha?
Ce l'ho io. Apocalisse 19, 20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Vivi, quindi se guardiamo in apparenze sono vivi nello stagno di fuoco, giusto?
Sì.
Però al tempo. Saltiamo indietro di 500 anni, andiamo da Daniele capitolo 7 e 11, ripeti.
Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa.
Uccisa, alt. La bestia fu?
Uccisa.
Uccisa, morte. Quindi fu gettata viva in lago di fuoco, ma per essere uccisa.
Cioè,
ci segui?
L'anima era viva?
E l'anima viene uccisa.
Sì,
adesso lo vedremo. Lo vedremo nella prossima scrittura, Matteo 10.
Allora,
l'anima era viva. Ma cos'è che viene ucciso? Diranno il corpo. No, non è il corpo che viene ucciso, perché il corpo terreno non può essere gettato nel lago di fuoco. Perché cosa succede? Il corpo terreno rimane qui, rimane sulla terra.
Sì,
quello che esce dal corpo terreno è lo spirito, l'anima, e va o nell'Hades per essere giudicato, o come in questo caso, Apocalisse 19:20, va per essere gettato al lago di fuoco.
Mm-hmm.
Cosa è gettato il corpo? Sì, ma il corpo spirituale, il corpo dell'anima, l'anima ha un corpo.
Mm-hmm.
Non il corpo materiale che rimane sulla terra, ma quello che esce dal corpo terreno, che si chiama l'anima, è un corpo.
Mm-hmm.
Quel corpo di anima, in questo caso l'anima, il corpo animale, la bestia, viene gettato nel lago di fuoco per essere uccisa. Posso andare avanti?
Sì.
Ok. Allora, qui Matteo 10:28, attenzione.
Matteo 10:28.
Sì, cosa viene ucciso, l'animo o corpo nel lago di fuoco? Matteo 10:28, Gesù che parla.
E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto che colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna.
Al tempo. Cos'è che perisce nella Geenna?
L'anima.
Corpo ed anima, quindi io ho interpretato il corpo dell'anima, ma qui chiarisce che Dio fa apparire nella Geenna, lago di fuoco, corpo e
anima.
Va bene?
Allora, quando le anime vengono gettate nel lago di fuoco,
muoiono.
Sono ancora vive?
Sono vive.
E non sappiamo per quanto tempo vengono.
Ma niente, il tempo di bruciare, ciao.
Tormentate, non lo so, e muoiono.
Il tempo che anche qui, quando c'è un incendio, uno muore, la sua casa si incendia, i pompieri non fanno tempo a salvarlo, muore nell'incendio.
Ok.
D'accordo? E
sì,
quanto
sì,
ci mette? Che non lo so, ci metterà pochi secondi, pochi minuti. Capisci? Di solito uno sviene, quindi grazie a Dio non soffre troppo, perché c'è il fumo, e allora svieni e basta, finisci di soffrire.
Mm-hmm.
Strillerai un poco, ma dopo un po' il fumo ti fa, ti va inconscio, misericordia di Dio, e muore senza soffrire. D'accordo? Allora uno è gettato nel lago di fuoco, l'anima, va bene?
Okay.
Infatti, andiamo avanti, è molto interessante questo, ok? Fino a qui ci siamo. Allora, infatti l'anima ha una definizione particolare nella Bibbia, va bene, che la troviamo in Apocalisse 20, 14 e 15. Attenzione, qui c'è una definizione molto importante, d'accordo? Oh, capisco che James fa queste domande perché sarà stato bombardato, suppongo, da quelli che non ci credono a questo. Dico, ma no, Bibbia dice così, soffrono, gridano, strillano per uno stramiliardo di anni che non finisce mai. Ma figurati se Dio tiene la gente a strillare per l'eternità. Ma sai quanto lunga l'eternità? Ma ti rendi conto? Io ho sentito satanisti dire metti la mano sul fuoco, vedi quanto tempo riesci a tenerla lì. Ora voi credete in un Dio, voi cristiani, che tiene i corpi a strillare così per l'eternità. Un Dio così non ci voglio credere. Alt! Dio ci ha dato questa rivelazione. Va bene, per quel che ne so io, queste scritture non l'ho mai sentita in vita mia, sono scritture che provano, dimostrano che è il cadavere. Qui in Apocalisse 20, 14 e 15 c'è una definizione, va bene, la definizione biblica della morte dell'anima, leggere.
Apocalisse 20, 14 e 15. Poi la morte e l'Hades furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda.
Questa è la morte che?
Seconda.
Ah, ci sono due morti allora. Allora, uno che muore, uno che non è nato di nuovo. Cioè, uno che nasce di nuovo c'ha tre vite. La carne e quella va al cimitero, ciao, quando muore. Una, prima vita che muore. Poi c'è l'anima, o l'anima che va nell'Hades, quelli che devono andare lì. Due. Uno che è nato di nuovo, c'è un'altra vita che si chiama nato di nuovo. Non è l'anima. L'anima c'era già prima che è nato di nuovo, l'anima c'era già. Infatti uno che muore nella carne, l'anima va nell'Hades, la seconda vita. Uno che nasce di nuovo nell'Hades non va con Gesù perché c'è una terza vita, cioè il nascere di nuovo di spirito, l'anima diventa immortale. Ma uno che non è nato di nuovo, non è rinato, quante vite ha? Due. La carne, va bene, e che rimane qui al cimitero, d'accordo? E poi c'è l'anima che va nell'Hades in attesa di giudizio, lo vediamo in Luca capitolo 16, il ricco che muore, la sua anima va nell'Hades e invoca Abramo per una goccia di acqua, la seconda vita, due vite.
Se gli manca lo spirito di Dio.
C'ha una terza vita?
No.
E non è nato di nuovo, come fa ad avere una terza vita? E allora qui la prima morte qual è, Angela?
Del corpo fisico.
Quando arriva quello tutto contento che ti vende una cassa da morto, la vuoi di noce, come la vuoi di abete, di noce, cioè ci abbiamo legni pregiati, vuole quelle maniglie di ottone, prego signore, è un business, tutto. Va bene, quello cadavere nel cimitero, morto, però poi c'è la prima morte. E qui sta parlando della seconda morte. E cosa muore uno che gli è rimasta solo l'anima?
È l'anima.
Allora, leggi di nuovo Apocalisse 20, 14 e 15. Leggilo tutto.
Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Va bene, seconda morte, quindi se uno non nasce di nuovo... Dopo essere morta nel corpo carnale, gli rimane solo l'anima che può morire, appunto la morte seconda. Il tormento quindi può riferirsi solo a quello dei cadaveri morti o vivi?
Morti.
Morti. Sto parlando del cadavere, non del cadavere carnale, fisico, che deperisce, diventa polvere, i vermi solo mangiano. No, sto parlando del cadavere, il corpo dell'anima. Va bene? Quindi il tormento può solo riferirsi al cadavere dei morti, come appunto dice, leggiamolo con estrema chiarezza la scrittura che ha letto prima, Isaia 66, 22, che quando Gesù me l'ha data mi ha preso un colpo buono. Caspita, qui abbiamo la dimostrazione, le prove, perché i predicatori nelle chiese cosa predicano? Tormento per l'eternità, strillare per l'eternità, per la gloria di Dio. Per la gloria di Dio, tormentati per l'eternità. Dio trova la gloria nel far soffrire la gente per l'eternità. Cioè, è difficilissimo predicare così. È difficile.
Credo questi dubbi.
Io ho avuto. Non ho mai predicato così perché qui non ci riuscivo. Predicatori, lo sentite, predicatori famosissimi che non faccio nome, predicare Dio è così santo, è così giusto, è così perfetto che si merita che i peccatori soffrano per l'eternità. E predicano così. Sì. Arriva il satanista e fa: scusa, il mio Dio, diavolo, è meglio del tuo, perché non fa soffrire la gente. Con mio Dio li uccide, buonanotte, il tuo Dio si diverte. Quindi, come vedi, abbiamo tolto ai satanisti le munizioni.
Sì, io credo che questi dubbi vengono perché chiaramente in Apocalisse 19 e 20 dice di un tormento nei secoli dei secoli, e quindi tormento uno pensa che è un dolore fisico, però apparentemente non si riferisce a qualcosa di fisico come su questa terra. Nel mondo spirituale deve essere un tormento diverso, non lo so. Ora, che tipo di tormento è questo?
Sì, il cadavere morto viene tormentato. Cioè, la Bibbia non è sempre letterale. Non è che sempre dice Erode è una volpe, ha detto Gesù. Non è esattamente una volpe, era in senso figurato. Non date le perle ai porci. Mm-hmm. Non è che chi dà le perle ai porci? Cioè, non è facile trovare uno che dà perle ai porci. Mm-hmm. Sta parlando di persone. Va bene? Quindi non sta parlando degli animali. La Bibbia usa terminologie diverse. Va bene? E qui sta parlando di tormentare queste persone che... Uno può dire sono vive, invece sono morte, come Isaia, questa scrittura che ha letto, lo mostra chiaramente, d'accordo?
Quindi tu dici che questo tormento non è letterale, ma è simbolico, vuoi dire?
Sì, cioè come si fa a sapere se è una cosa simbolica o letterale? Bisogna andare alle altre scritture e fare un equilibrio, come tutte le cose, va bene? Quindi è una cosa, in questo caso, è simbolico. Vabbè, senti, possiamo andare a Daniele 7.11 di nuovo, se vuoi rileggerlo.
Ok, va bene. Daniele 7.11.
Sì, lo leggiamo di nuovo perché ci sta qui.
Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso.
Ecco, quindi ripetiamo la scrittura e viene il corpo distrutto. Attenzione, non parla del corpo fisico che è già morto in Armageddon, capito? Viene distrutto nel fuoco, quindi è il suo corpo spirituale. Quindi va bene, vada quindi, Apocalisse 3.1 anche.
Quindi ovviamente da questa scrittura, se la bestia è uccisa, non è più viva, non sente più dolore, non sente tormento, anche se il corpo è gettato nel fuoco per essere arso. Quindi ovviamente è un tormento simbolico.
Simbolico.
Non è letterale.
Perché non specifica l'anima viene torturata. Allora bisogna interpretare. Come si interpreta? Si va da tutte le altre scritture e alla fine l'equilibrio della bilancia va da una parte. Mm-hmm. Se tu sei indeciso, se sei nel mezzo 50-50, allora continua ad andare alle scritture, mette scritture, alla fine la bilancia si sposta da una parte. Quando sei indeciso, ma ci sono 10 scritture che puntano a destra, 0 che puntano a sinistra, dici ok, allora vuol dire a destra. Non ci sono anime che soffrono all'inferno. Infatti questo, diciamo, ha anche senso, è anche logico. Matteo 5, leggiamo Matteo 5, e parla dell'amore di Dio. Cioè cos'è che ha più senso? Quando nella Bibbia io ho un dubbio se destra e sinistra, mm-hmm. io ho un altro metro di misura. Quando mancano scritture, io ho un altro metro di misura che si chiama cos'è che dà più gloria a Dio? Mm-hmm. Sappiamo che Dio è amore. Sì. Qual è la cosa più amorevole? Mm-hmm. Sappiamo che Dio è giustizia. Qual è la cosa più giusta? Qual è la cosa più logica? Che un Dio di amore si diverta o accetti o sopporti che i nemici soffrano, gridino per sempre? O un Dio di amore che invece li fa morire, buonanotte. Cioè, qual è, in quale tribunale umano, uno condannato a morte alla sede elettrica, alla camera a gas, all'impiccagione, qual è il giudice cinese che lì uccidono i cristiani a migliaia in Cina?
Mm-hmm. È più duro.
Ma anche nei tribunali islamici dove non hanno problemi a tagliare le teste o a impiccarle. Qual è il tribunale che dice condannato alla tortura per 10 anni, allora l'attaccano per il collo con una corda, assicurano che non muore, e lì che grida per 10 anni, non esiste.
No.
Non esiste.
No,
ma neanche Hitler, nemmeno Mussolini, neanche, che posso dire, Stalin uccideva la gente così, perché è controproducente.
Li uccide e basta.
No, perché i suoi stessi nazisti, i suoi stessi comunisti dire, ma senti, ma... Questo qui è una brutta pubblicità, questo qui l'ha attaccato per il collo, fa in modo che non muore, attacca il pericolo 10 ore al giorno, non muore perché è sostenuto, lì dopo lo fa dormire e poi l'attacchi di nuovo. Non va, perché guarda qui, mm-hmm, ci stiamo tirando la zappa sui piedi. Cioè, ti pare che Dio fa una cretinata così?
No, 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 no.
E allora perché Dio l'ha lasciato così, non troppo chiaro? Beh, perché certa gente ha bisogno di questo trattamento shock. Va bene? Mm-hmm. Matteo 5, 43.
Matteo 5, 43.
Al 48. Qui vediamo il cuore di Dio. Com'è Dio? Dio è così. Matteo 5, 43. Così è Dio. Volete fare i raggi X, l'attacco al cuore di Dio? Eccola qua. Matteo 5, 43. Raggi X al cuore di Dio.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Amen.
Oh, grazie Signore.
Grazie, grazie Gesù.
Va bene, quindi qui ragazzi abbiamo il cuore di Dio.
Sì.
Qui veramente non c'è dubbio. Cioè un Dio che dice amate i nemici, benedite chi vi maledice. Poi, e questo è schizofrenico, poi si mette l'altra maschera, è un Dio di vendetta, 100.000 occhi per un occhio, un'eternità di sofferenza per uno che ti ha fatto soffrire 10 anni, 20 anni, facciamolo soffrire un'eternità. Non è Dio, non è il mio Dio. Va bene? Che concezione abbiamo di Dio?
Sì, amen.
Cioè uno che siccome è un Dio così santo, quindi ama torturare i suoi nemici per un'eternità che non finisce mai? No, Signore, non è la mia immagine di Dio, ma bensì Lui è amore. E l'amore, come dice, soffre ogni cosa, crede,
sì,
ogni cosa,
sì,
sopporta,
sì,
ogni cosa,
sì,
ama, perdona. E quindi non tortura i propri avversari incessantemente per,
amen,
sempre. Ma che razza di mostro è un Dio che per l'eternità, è un po' lunga, si diverte a torturare, non è il nostro Dio, non regge. Io prima lo sospettavo, sai, lo sospettavo solamente, ma non avevo la rivelazione di Isaia 66:24 e allora tenevo la bocca chiusa,
mm-hmm,
evitavo quelle scritture che Dio fa soffrire per l'eternità apparentemente. Ma gloria a Dio, poi è venuto il giorno che Dio mi ha rivelato tramite le scritture, ripeto, tramite le scritture, perché a me non mi interessa niente che non lo vedo scritto basato sulla parola. Ok, se noi dobbiamo essere una chiesa, dobbiamo essere una chiesa della parola, se no non voglio neanche che questa chiesa esista. Signore, distruggi la nostra chiesa, annientala, chiudi tutto, non la voglio questa chiesa, se non è basato, se ogni cosa è importante, non è basato sulla parola.
Amen.
Capito? Dio mi ha rivelato che Lui mostra il suo amore e misericordia anche ai nemici, se così non fosse non assomiglierebbe al Cristo che conosciamo.
Amen.
Va bene, il quale ha detto,
sì,
amate,
sì,
i nemici, benedite chi vi maledice, fate del bene a quelli che vi odiano, se tuo fratello pecca contro di te lo perdoni 70, quante volte? Ma qual è 7 volte, Pietro? 70 volte 7, un numero che vuol dire eternità, d'accordo?
Amen.
Lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Amen.
Va bene?
Gesù. Sì.
E allora, io non torturerei i miei nemici, tu tortureresti i tuoi nemici?
No, no, grazie, no, no, non mi fa piacere.
E allora allora tu hai più amore di...
No, no, più amore
tu avresti
di Dio,
più amore, no, di Dio.
Impossibile.
Allora tu hai più amore di un Dio che invece li tortura?
No, no.
Il nostro Dio che ci entra nella zucca, lo zuccone, va bene? Abbiamo una foto, abbiamo un'immagine sua, va bene? E la foto del Dio che scala il Golgota, che si fa crocifiggere mentre dice perdona, e non sanno quello che fanno. Adesso non sanno quello che fanno, ma se questi qui non diventano pentecostali o cattolici, non si battezzano nel fuoco a gridare per l'eternità, ma ti pare che questo qua è Gesù? No, caro, non ci credo. Prima lo sospettavo, però non avevo scrittura. Venne il giorno che Gesù, metto nero su bianco, guarda, seconda morte, i cadaveri bruciano, ho detto gloria, gloria. Quindi ragazzi, anche, quando, anche se non aveste queste scritture, cos'è che dà più gloria a Dio? Va bene, un Dio con, che mi giro come Dante Alighieri, vedere girone 1, girone 2, girone 3, lì a bruciare sotto sopra, con la testa nel fango, i piedi nel fuoco, questo è Dante Alighieri. E Dante Alighieri mi sa che deve, ha bisogno di calmarsi, eh? Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, deve darsi una calmata. I suoi gironi mi sa che non erano troppo scritturali. Infatti Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia, un libro grande, un librone grande come il libro del telefono, ci ha messo 10 anni a scriverlo, però Dante Alighieri, poveraccio, non conoscevo le scritture, infatti non è che ne ha citate molte le scritture. Io non c'ho tempo di leggere la Divina Commedia, che tutto è tranne che divina, insomma, ecco, cioè, per l'amor di Dio. E, Dio l'ha permesso così per mostrare che tanti di quei papi lì, attenzione, chi era Papa Bonifacio che li ha visto all'inferno. Va bene, senti, io abbastanza così, devo andare avanti.
Speriamo di sì.
Chiedigli se è contento o se c'è altre, perché sicuramente lo stanno criticando, poveraccio, che dicono. Sai come fanno? No, Dio, all'inferno, tutti all'inferno.
No, ma
a
anche
gridare.
A noi. Anche a noi ci hanno chiesto su queste scritture di Apocalisse 19 e 20 per capire cosa significa tormento eterno. Quindi è bene chiarire.
È il cadavere.
È bene chiarire anche sapere come spiegare ad altri.
Isaia, parlando dei nuovi cieli e nuova terra, nuovi cieli e nuova terra dopo il millennio, cioè dopo il giudizio universale, Apocalisse 20 e 11, dice nuovi cieli e nuova terra e bruceranno, saranno un abominio ad ogni carne i cadaveri. Perché? Perché Dio non vuole un altro Lucifero, non vuole altri angeli che diventano demoni. Va bene? Ammonito. Ehi, angelini, belle angeli immacolate del cielo, attenzione. Ehi, attenzione, non fate lo sbaglio di Lucifero. Perché? Date un'occhiata. Vedete quello là? Vedo, sì. Una specie di corpo che brucia, una specie di cadavere, sì, quello è Satana. E l'altro è l'Anticristo. E l'altro è il falso profeta. E gli altri, quelli che l'hanno seguito. Capisci? Cosa faranno? Aspetta, attenzione, occhio ragazzi. Va bene, quindi anche in cielo, come ha detto Paolo, noi siamo uno spettacolo per il mondo, per i fratelli, e siamo uno spettacolo anche per gli angeli. Gli angeli stanno guardando a noi e stanno imparando. Sai che gli angeli imparano da noi? Dice Paolo in Corinzi capitolo 6, non sapete che giudicheremo gli angeli? Evidentemente non tutti gli angeli sono diventati demoni, qualcuno si è ripreso a metà strada e saranno giudicati da quelli di noi che saranno fedeli. Quindi gli angeli stanno imparando da noi, perché? Perché alcuni angeli hanno seguito Satana, altri angeli sono arrivati a metà strada e stanno imparando da quelli di noi, quelli fedeli di noi che vincono il diavolo, vincono le tentazioni, vincono. Noi stiamo insegnando a certi angeli, non agli angeli fedeli, agli angeli che magari sono rimasti un po' così. Alcuni angeli sono diventati demoni, altri invece... Se saranno ripresi, insomma, chi sono questi angeli che giudicheremo? Corinzi capitolo 6.
Sono quelli disobbedienti?
Non lo sappiamo esattamente.
Perché se no, non avrebbero bisogno di essere giudicati.
Cos'è Dora, secondo Corinzi 6? Verso 2, mi pare. O no, è primo Corinzi 6, no?
Primo Corinzi 6,
verso
2.
Cosa dice?
Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Verso 3. Non sapete che giudicheremo gli angeli?
Va bene, cioè questo Papa dice, chi sono io per giudicare gli omosessuali? Poveraccio, come giudicheremo gli angeli, possiamo giudicare gli omosessuali? Gli omosessuali bisogna convertirli, sono poveracci che dobbiamo evangelizzarli, ma l'omosessualità è una cosa satanica. Va bene, uscirne. Angelina, sì. Avanti per cortesia.
Voglio leggerti il messaggio di James, dopo che ha ricevuto la risposta. Dice: grazie fratelli, una luce fuori dal tunnel questi confronti di scritture. Grazie, ciao.
Grazie, Dio ti benedica James, felici di poter essere di un piccolo servizio.
Amen. Anche altri fratelli hanno scritto, per esempio Camilla dalla Germania ha detto anche lei si chiedeva proprio su questo soggetto, anche se già ha sentito il nostro messaggio prima, però ci sono tanti video su internet che pubblicano il contrario e dicono che questa persona è l'inferno, quell'altro è l'inferno, quindi loro sanno chi va all'inferno e mettono video su YouTube, e allora lei si chiedeva ma qual è la verità alla fine?
Ma questi sono falsi profeti, questi qua che dicono ho visto Michael Jackson all'inferno, ho visto Pinco Parini, questi sono falsi profeti. Capito?
E come possono sapere chi è all'inferno? Solo Dio può giudicare.
Ma io ci credo che li hanno visti all'inferno, io ci credo.
E come?
Perché sono false visioni che il diavolo dà loro.
Ok, in che senso sì.
Io ho visto un video di questa ragazza sudamericana qui che ha visto all'inferno questo, quell'altro, all'inferno, gridavano, e lei è andata da Gesù, c'era Gesù lì, e ha detto Gesù perché non li puoi salvare? E Gesù si è messo a piangere, fa non posso più, non posso, mi hanno respinto, hanno respinto la salvezza, e io non posso più, io piango, e Gesù piangeva. Ma credete a queste cretinate, scusa, la Madonna che piange lacrime, cioè che piange lacrime di sangue, sono cretinate del diavolo. La Madonna non piange lacrime di sangue per il semplice fatto che Gesù è risorto ed e poi non è la Madonna ma è la madre di Gesù che è tutta contenta in cielo, va bene? Non c'è nessuno all'inferno, ragazzi, l'inferno sarà Apocalisse capitolo 20,
sì.
dopo il millennio al lago di fuoco, prima non c'è nessuno. D'accordo?
A mano.
A posto. E quelli che hanno visto così, o hanno visto come Bill Weiss. Noi abbiamo un video su internet su Bill Weiss, abbiamo tradotto in italiano, mi pare, no?
Non lo so, in spagnolo l'abbiamo tradotto.
In spagnolo l'abbiamo.
In spagnolo. Sì.
E questo qui è un cristiano vero, sincero, ha visto gente nella lago di fuoco che bruciavano. E secondo me la visione era giusta, però è una proiezione di quello che sarà nel futuro, una proiezione profetica. Come Gesù dice, vedevo Satana cadere dal cielo, Luca capitolo 10, Gesù vede Satana cadere dal cielo, ma mica è avvenuto 2000 anni fa, Satana è ancora nel cielo. Cadrà in Apocalisse capitolo 12 verso 7, quando viene Michele, lo caccia fuori a pedate dal suo angolo di cielo e via, non è ancora avvenuto. Quindi cosa vedeva Gesù? Una proiezione di quello che sarebbe avvenuto. Perché? Perché dice Dio chiama le cose che non sono come se fossero.
Romani 4, 17.
Giusto, grazie, perfetto. Vuoi leggerlo?
Sì.
Romani 4, 17. Dio vede le cose che non sono come se fossero. E allora ti fa vedere gente che brucia l'inferno. Io l'ho visto, sì, ma è una proiezione, un video. Una visione che Dio ti può dare. Però uno che dice, Dio mi ha detto sono all'inferno, sono falsi profeti. Dimmi.
Dio, è la seconda parte. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Romani 4, 17.
Amen. Amen. Grazie Dora.
Amen. Grazie Gesù.